Eccoci. Allora, buonasera a tutti, benvenuti a questa nuova puntata per parlare oggi ancora con Giorgio Alfaras. Oggi parliamo di mercati finanziari, però anziché ieri e oggi, cominciamo dall'oggi per poi andare all'ieri. E Giorgio, appunto, ci vuole un po' raccontare di la situazione finanziaria di mercati finanziari di oggi, che è molto particolare, e poi vedere un po' da dove arriva questa situazione finanziaria e come si è sviluppata in questo senso.
Sì.
Quindi, vai.
Se fossimo un comitato di investimenti di una grande banca internazionale, la riunione inizierebbe da quello che è successo. Andare a ritroso per capire la storia, cioè che cosa è successo prima che arrivassimo qui, ovviamente non è argomento, mentre è argomento la parte più tecnica. Allora, se riesco, io oggi vi racconto la finta riunione sull'oggi. Però faccio un excursus storico e la volta prossima vi faccio la parte tecnica che va fatta se vogliamo parlare di mercato finanziario. Cioè non possiamo evitare di fare la parte tecnica su se si spostano i fondi dalle obbligazioni alle azioni, cosa succede, la distribuzione del reddito, queste cose qui bisogna fare. Però se si parte da lì non si capisce. Se si parte da com'era la borsa nel 1926, nemmeno, scusate, sono i cani, e quindi conviene partire da oggi. Da oggi le cose da cui inizierebbe un incontro sono quelle che sappiamo tutti, e cioè c'è l'inflazione, come reggeranno le banche centrali, punto uno. Come mai c'è stata questa caduta, senza fare l'analisi completa, quella la facciamo la volta 2 e la volta 3. Come mai c'è stata questa caduta trainata dalla tecnologia? Poi, volendo, ma salterei l'argomento oggi, ma giusto perché so che c'è chi è interessato, com'è che il Bitcoin è scomparso? No? Quindi, cioè, la vendetta dei nonni in finanza, no? Finalmente avete visto. Che poi Marco abbia perso negli anni 20 più del Bitcoin, quello era dovuto alla guerra, però, cioè, se uno mette le mani avanti. Poi, a parte queste due domande, e cioè che cosa può succedere adesso che c'è inflazione in base alla reazione sia dei mercati sia della banca centrale, e come mai quello è caduto il settore della tecnologia, poi un excursus veloce sulla Cina. Quindi, politiche monetarie e inflazione. Cosa è successo in borsa? Vagamente. La Cina, come dire, corricchia e non corre più. Perché? È probabile che ritorni a correre o è probabile che continui a corricchiare. E infine, una cosa che ci tengo, siccome le discussioni su questa vicenda dell'Ucraina e della Russia sono normalmente condotte in chiave, come potrei dire, politico-emotiva, una bella analisi noiosissima, fa del bene. L'analisi noiosissima è perché non è così facile fare a meno del petrolio. Dopodiché la soluzione c'è per fare a meno del petrolio, però non è immediata, tipo vattene bubù, oppure, non so, Orban crepa. Cioè, è giusto un filo più complessa la questione. C'è chi di mestiere si occupa di queste cose, cioè i sanzionologi ci sono. Ne ho beccati due sanzionologi americani, che si capisce benissimo da dove vengono, che fanno un'analisi spettacolare diciamo così, della questione del petrolio, che poi spero di riuscire a farvi. Dopodiché ci sono altre due questioni ancora, ma non ce la facciamo. Sarò velocissimo sulla transizione ecologica. Perché è un problema finanziario non di poco conto, cioè non oddio la terra, la natura e le mele, ma il punto finanziario sulla transizione ecologica. E infine, siccome la guerra ha portato al problema della non esportabilità del grano coltivato in Russia e in Ucraina, lì un excursus di un minuto, perché è un dramma per i paesi del Nord Africa, più tutte le implicazioni che la cosa ha. Comunque parto dall'inizio della nostra riunione. Allora, c'è inflazione, senza stare a dire perché. Tutto quello che per il momento ci interessa è che l'inflazione era partita da prima che dell'aggressione all'Ucraina. C'era già. Poi, con l'aggressione all'Ucraina, il tasso di inflazione è aumentato per la parte relativa ai settori toccati dall'aggressione, non in generale. Quindi diciamo gas, petrolio e grano, ma non è che l'inflazione era partita prima, perché con il grande rallentamento legato al Covid le imprese non avevano investito abbastanza. Poi con il rallentamento dovuto al Covid più la paura della, diciamo così, di Greta e del verdismo, le imprese nel settore delle materie prime non rinnovabili avevano investito poco. Quando è partita improvvisamente la domanda è partita improvvisamente con la fine, quasi fine, del Covid, ha ragione che ci sono state delle politiche fiscali iperespansive, cioè il deficit pubblico americano e europeo è stato il doppio di quello che era stato nella crisi precedente dei subprime del 2008-2009. Quindi questo super deficit che ha trasferito denaro alle famiglie ha fatto sì che la domanda tornasse. Ma l'esempio più chiaro di tutte è quello delle automobili. Negli Stati Uniti il prezzo è esploso, la domanda di automobili usate, per il banale motivo che non arrivando abbastanza microprocessori non riusciamo a fare delle automobili nuove. Quindi l'inflazione era già partita. Se voi andate a vedere tutte le stime che si facevano allora, queste dicevano che poi l'inflazione sarebbe rientrata. E se voi vedete quello che dicevano le banche centrali all'epoca, dicevano procederemo con cautela, ha ragione che se stringiamo la politica monetaria rischiamo di produrre una recessione, quando se accettiamo che i prezzi salicchino e poi scendicchino verso il 3-2% con la fine del 2022, come dire, siamo riusciti a frenare in qualche misura l'inflazione, ma non abbiamo prodotto recessione, anche perché noi non sappiamo se questa inflazione è un'inflazione da domanda oppure da offerta, perché se l'inflazione è dovuta ai microprocessori che non ci sono, al vento che non c'è in Scozia, ai camionisti dell'est Europa che non possono più guidare i camion in Inghilterra, non è che se tu alzi i tassi questi fenomeni si risolvono, no? Perché sono fenomeni diciamo di offerta.
Ecco, questa è una cosa interessante, appunto, cioè il fatto di vedere il fatto che ci sono macro dati economici, appunto come l'inflazione, che in realtà sono la somma di tutta una serie di fenomeni molto più non più complicati, però molto più articolati, che per sì. Cui sostanzialmente non è che dici vabbè, allora apro un rubinetto e magicamente tutti questi problemi li abbiamo risolti. In realtà c'è da lavorare su tanti fronti insieme per provare a rimettere in moto tutto un sistema che si è un po' ingrippato.
Poi c'è un filo rosso in queste cose qua, che si crede che si sappiano le cose. Cioè la banca centrale più l'industria finanziaria non è che sa le cose. Per cui nasce questa specie di magia, per cui tu credi che se la banca centrale non risolve un problema è perché è in malafede, è nelle mani di Soros. A te non viene in mente che non c'è un'analisi abbastanza condivisibile, persuasiva, per cui non riesce ad agire. Non si riusciva ad agire per la ragione semplicissima che non si sapeva se era da domanda o da offerta, cioè se erano le strozzature di offerta, che poi le strozzature di offerta sono una cosa complicatissima, perché sono le famose catene di valore. Cioè non è che la globalizzazione ha prodotto le catene di valore, non è che tu di colpo dici vabbè basta la catena di valore, faccio i microprocessori in Portogallo, non mio Taiwan, non è così, no? Ecco, allora cosa succede? Che c'è prima un'inflazione extra Putin, chiamiamolo così, poi arriva la guerra e c'è un incremento dei prezzi delle materie prime non rinnovabili, che c'era già stato un ulteriore incremento, un'ulteriore ascesa, legato a una serie di problemi tipicamente dovuti allo scontro militare e a tutte le mosse e contromosse legate allo scontro militare. D'accordo? In più, siccome i grandi produttori di grano sono non più l'Egitto per l'impero romano, ma la Russia e l'Ucraina, e l'Ucraina esporta il proprio grano da Mariupol, cioè proprio è un concatenamento di sfighe se andate a vedere. I russi attaccano Mariupol probabilmente perché vogliono arrivare a Odessa, ma nello stesso tempo sanno che da lì si esporta il grano, se non esportano il grano meno soldi, allora vanno là, eccetera, eccetera, eccetera. D'accordo? Viene fuori anche questa inflazione da beni alimentari, che tocca, come ormai si sa, moltissimi paesi arabi. Per esempio l'Egitto, il grano è l'alimento maggiore della popolazione povera, che non si può permettere un prezzo più alto. A questo punto, questa è della serie effetti collaterali non previsti. Qui siamo nel pieno della scuola austriaca. Allora cosa succede? Che Al-Sisi deve fare in modo che questi qui non li si rivoltino contro, non è che torneranno quei fratelli musulmani. Quindi deve fare il prezzo politico del pane. Ma come finanzia il prezzo politico del pane? Cioè deve avere più soldi per comprare il grano molto più costoso e poi darlo alla sua popolazione col prezzo antecedente, precedente. Come fa? Alza le tariffe per chi deve attraversare il canale di Suez, per dire. E quindi vedete come tutto si complica. Allora non è che se tu alzicchi il tasso da 0,5 lo porti a 0,81, chissà cosa succede, perché devi riuscire a risolvere i problemi di Al-Sisi, il porto di Mariupol, i semiprocessori a Taiwan e tutto quello che ti viene in mente che ancora rende ancora più complicato il tutto. Benissimo. Allora c'è questa insorgenza dell'inflazione. Volendo andare ancora più a fondo, se uno studia l'inflazione del tempo che fu, casomai vi interessasse, l'argomento è interessantissimo, io posso dare a Paolo il riferimento bibliografico, cioè il cosiddetto, cioè il nome è Economic Polly. Io ho letto Policy, ma sono cieco, ma è Polly? Vergogna. Economic Polly Institute, che fa questi calcoli. Va bene, poi vi do il link. Dove si vede che negli anni passati, cioè dal 79 fino al 2019, il grosso della spinta dei prezzi del settore manifatturiero veniva dalla dinamica salariale. Pochissimo dai profitti e un cicinino, come si direbbe, dalle materie prime. Precisamente 60, 30, 10. 60 salari, 30 materie prime, 10 profitti. Poi, boom, c'è il Covid. Il Covid è stata una manna per i profitti, perché mentre i salari non sono variati, sono variocchiate le materie prime, le imprese sono riuscite a vendere con prezzi crescenti. Per cui l'inflazione ultima dal punto di vista dei prezzi dei manufatti, notate che questi calcoli li fa questo Polley, ma no, sono cieco, Policy mi sembrava, questo Economic Policy Institute, così anche la Banca Centrale Europea, quindi la fonte, mi dispiace ragazzi, è inattaccabile. Il 50% della variazione dei prezzi del settore manifatturiero è frutto dell'incremento dei profitti, d'accordo? Il 7% dei salari, il 38% delle materie prime. Quindi si crea un problema, e cioè che l'inflazione non è soltanto il grano o il petrolio, ma è più generalmente un qualcosa legato alla distribuzione del reddito, che a sua volta è legato alla dinamica degli ultimi anni, in cui diciamo così, il potere delle imprese a variare i prezzi è stato particolarmente robusto, mentre il potere, diciamo, della, uso un termine schumpeteriano, della manodopera diretta a incrementare il proprio potere negoziale è stato assai modesto. E il risultato...
Questo è interessante, ti fermo un attimo, io ogni tanto ti fermo perché capire io. È molto interessante perché se ci pensi la parte diciamo dei prodotti, dei manufatti, a occhio sembrerebbe quella dove c'è stata più competizione, quindi Anche perché è il posto dove sono arrivati, se vuoi, i cinesi, quindi dove sembrerebbe il posto dove c'era più cosa. Quindi dove c'era...
Qui purtroppo qui meriterebbe tre puntate questa cosa.
Okay,
c'è un economista francese che insegna negli Stati Uniti, che si chiama Philippon, che ha scritto un libro che si chiama The Great Reversal, dove fa vedere come l'economia degli Stati Uniti sia particolarmente affetta da concentrazione oligopolistica. A differenza dell'economia europea, che non ci crederete mai, ha un tasso di competizione maggiore, perché uno sta male, perché dice come. È come se, avendoti raccontato per tutta la vita una cosa, che la mamma è buona, e scopri che invece era il papà cornuto a essere buono e non la mamma. Spiace, nessuno ha mai smentito sto libro, peraltro pubblicato dall'MIT, questo di Philippon. Quindi, come vedete, il mondo è assai complesso. Ora, torniamo a Bomba. Allora, cosa succede? C'è questa inflazione. Il pane per gli egiziani, i profitti esplosi col Covid, Putin con il petrolio e il gas, quello che volete, ma tutto era iniziato prima, con l'uscita dal Covid, ci troviamo in questa situazione. Allora, le banche centrali, a parte non sapere che pesci prendere, perché se l'inflazione è da domanda o se l'inflazione è da offerta, sanno anche benissimo, e qui inizia la parte, come dire, drammatica, sanno benissimo che se alzassero i tassi di interesse, in una situazione come quella odierna dei mercati, più in generale della finanza, sarebbero guai grossi. Perché? Allora, faccio un esempio così, da comizio. Il debito pubblico italiano, immaginatevi quanto può venire a costare, adesso costa intorno al 3% e dura 7 anni, quindi non è che domani mattina moriamo di fame, perché dura 7 anni, man mano che scade lo rinnovi, ma sono 7 anni per vederlo scaturire tutto. Però questo non toglie che se viene rinnovato a prezzi crescenti, scusate, a prezzi decrescenti, tassi crescenti, viene fuori che costa molto di più. E se costa molto di più, tu come fai? Se metti ancora più debito, costa ancora di più, di conseguenza o tagli le spese o incrementi le imposte. Ma non è un caso solo nostro, perché noi esageriamo, ma non è che gli altri siano messi meglio, d'accordo? La Francia, la Spagna, anche gli Stati Uniti. Gli Stati Uniti hanno un debito pubblico intorno al 120% del PIL. È un effetto sui debiti pubblici. Un altro effetto di cui si parla poco, allora, per chi volesse invece di dedicarsi a godersi la vita a studiare questi argomenti, assolutamente bisogna conoscere e studiarsi quello che scrive la Banca dei Regolamenti Internazionali, che è la banca centrale delle banche centrali. Siccome non decidono niente, ma il loro compito è quello di fare la maestrina della penna rossa con tutti quanti gli altri, voi trovate una ricchezza e una, come posso dire, trasparenza di analisi impensabile, e li trovate nella Banca dei Regolamenti Internazionali. Quindi, se volete fare i sovversivi, non dovete leggere il Fatto Quotidiano, leggete la Banca dei Regolamenti Internazionali. Allora, cosa dice questo? Fanno vedere come da quando i tassi di interesse sono scesi di brutto. Dico sempre tassi, perché se devo distinguere fra tassi e rendimenti mi va via tutta la puntata. Da quando i tassi sono in discesa, una serie di imprese, le imprese dette con grande amore zombie, le chiamano così alla banca centrale, alla banca centrale delle banche centrali, cioè la derivata delle banche centrali, le imprese zombie sono numerosissime. Cosa sono le imprese zombie? Sono quelle che hanno margine operativo lordo, MOL, insufficiente a pagare gli interessi sul debito acceso. Quindi con tassi più alti di quelli correnti, perché con quelli correnti ce la fanno, ma se tu li alzi non ce la fanno più. Quindi tu avresti il debito pubblico, il debito privato delle zombie, il debito privato non delle zombie, che costerebbe sempre di più alle imprese quando scadono le obbligazioni, le devono rinnovare, e il debito dei paesi in via di sviluppo, che in gran parte è segnato in dollari, per cui se la Federal Reserve alza i tassi, cosa succede? Che questi qui devono pagare molto di più il loro debito, siccome i loro introiti statali sono quasi sempre in valuta locale, si troverebbero dentro dei guai. E infine la borsa, che ha dei livelli di carezza misurata come capitalizzazione corrente su media mobile degli ultimi 10 anni, che è a livello del 29-2000. E quindi tu hai il debito che costa talmente poco che basta uno nulla per metterlo in seri guai, e il mercato azionario che è in seri guai perché è molto caro, e se alzi i tassi normalmente reagisce flettendo, d'accordo? Quindi le banche centrali, mi sembra di essere al soldo delle banche centrali, parlare così, non apprezzerei se lo fossi.
Tutti apprezzeremo.
Tutti quanti, anzi saremmo tutti lì così lieti. Delle banche centrali vere, non della banca dei regolamenti internazionali che non emette moneta, cioè quelle vere. Allora, cosa succede? Succede che già non sai se è domanda e se è offerta l'origine dell'inflazione, più hai delle complicazioni infinite, e in più se alzi i tassi hai questo problema legato ai mercati finanziari, il che può spiegare l'imbambolimento delle banche centrali. Siccome però, e qui torniamo alla puntata di 2 volte fa con Michele, no? Quella sulle narrazioni, siccome da quando c'è il neoliberismo, passatemi il termine, la narrazione è le banche centrali indipendenti, che i mercati sono, si autoregolano e producono equilibrio. Lo Stato fa funzionare i mercati che si autoregolano e producono l'equilibrio, e la garanzia che le cose sono fatte senza, diciamo così, dilettantismo, è nell'autonomia delle banche centrali, le quali dovrebbero operare per il bene comune. Si vede benissimo dalla crisi in corso che le banche centrali non possono operare, non dico per il bene comune, che poi bisogna sapere che cos'è, in genere non lo si sa, ma non riescono proprio a muoversi per tutta una serie di ragioni. Ci sono quelli...
se posso fermarti, l'abbiamo raccontato prima, perché in realtà il problema che devono affrontare è al di fuori del loro scopo in qualche modo, cioè non è che la banca centrale... l'ECB può trovare la maniera, non è che può mandare il grano da mandare agli egiziani, cioè
se lo sapessero lo farebbero, certo. Ma voglio aggiungere una cosina, però, sempre della serie leggete la banca dei regolamenti internazionali. Secondo un economista di questa banca molto bravo, che si chiama Borio, è di Torino, che io non conosco però lo leggo, all'origine c'è un errore che hanno fatto le banche centrali normali, non la banca delle banche centrali, e cioè quando le cose andavano bene tenevano i tassi bassissimi oppure più bassi del necessario, e quando andavano male non hanno mai alzato i tassi in misura sufficiente. Allora si è creata un'aspettativa nel mercato tale per cui tu pensi che comunque la banca centrale sarà sempre accomodante. Perché? Perché è bloccata dalla paura di far andare giù i mercati finanziari. A questo punto ti prendi più rischio di quello che altrimenti prenderesti, perché sei sicuro. Questo si chiamava una volta il put di Greenspan, e cioè un'opzione che ti consente di vendere quando ritieni che il prezzo non ti soddisfi, no? E allora c'è un tasso di rischiosità nei mercati superiore a quello che avresti con una banca centrale ipotetica, che alza e abbassa i tassi continuamente a seconda delle bisogna, invece che li alzicchia e li tiene bassi, li alzicchia e li tiene bassi, e via andando. Quindi siamo in questa situazione che è molto complessa. Invito i nostri ascoltatori a non guardare soltanto la borsa, ma perché il vero gioco è sul debito. Allora, se voi andate a studiare, quindi, poi la borsa, cosa vuol dire la borsa? La borsa c'è, cioè, la borsa primaria e la borsa secondaria. La borsa secondaria è quella dove si scambiano i titoli già emessi, e la borsa primaria è quella dove le imprese offrono titoli freschi, nuovi, e i risparmiatori li comprano. È così. L'industria finanziaria compra l'offerta delle imprese. I risparmiatori non... Sì, vuol dire poi comprare un botto, un'azione. Ecco. Allora, cosa succede? Se voi andate a studiare poi vi mando il grafico, la raccolta negli Stati Uniti, perché si sa, sugli Stati Uniti e sulla Gran Bretagna si sa tutto, tutto quello che si può sapere, perché c'è un livello di trasparenza e di qualità delle statistiche spaventoso. Quindi non è che io non parlo dell'Italia, che l'Italia non ha questa quantità di statistiche, per cui io parlo dell'Italia in termini qualitativi, ma non ho basi statistiche su quello che dico, se non aneddoti, la mia esperienza, cose così. Okay? Se voi andate a vedere la raccolta, quindi il primario, delle società quotate nello Standard & Poor's, quindi le prime 500 società americane per capitalizzazione, quasi tutta viene da credito bancario e emissione di obbligazioni. Invece l'emissione di azioni è negativa, attenzione, non perché non emettano nuove azioni, ma perché comprano i famosi buyback, le azioni già emesse sul mercato in maniera tale che il prezzo salga, arricchisca i dirigenti. Per cui se voi andate a vedere un grafico del fondo monetario degli ultimi 40 anni, voi vedete che le emissioni nette di azioni sulla borsa americana sono negative o zero, e il finanziamento avviene, a parte l'autofinanziamento ovviamente, con l'emissione di obbligazioni e di credito bancario. Meglio ancora, tutti in debiti con obbligazioni o credito bancario a tassi bassissimi, con i soldi raccolti compri le tue azioni che continuano a salire. Va bene? Quindi tutti questi fenomeni bisogna conoscerli se si parla di mercati finanziari. Notare che non c'è niente di segreto. Cioè, se uno passa la propria vita dietro la Banca dei regolamenti internazionali, il Fondo Monetario Internazionale, sa tutte. Cioè, non è che è un segreto. No, invece, siccome richiederebbe impegno questa cosa qua, cosa succede? Succede che uno preferisce i racconti, no? Mi tocca citare Cacciari, chiedo scusa, no, cosa faccio? Mi è capitato di ascoltarlo, lui a un certo punto dice una cosa meravigliosa, e che, cioè, parla di Musil, che è il suo idolo, dove Musil racconta le più raffinate teorie di fisica moderna usando i personaggi che ne parlano, e gli dice: è come Dante che racconta la teologia attraverso i personaggi. Quindi invece di dire questo, bla 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 bla, dice Piripillo diceva questo, Piripacchio diceva quest'altra cosa. Allora, se voi non volete studiare, cosa vi succede? Vi succede che, non a livello di Dante, figuriamoci, e nemmeno a livello di Musil, figuriamoci, ma più in piccolo, i vostri personaggi che vi parlano di questi argomenti sono Soros, Zuckerberg, questi qua, perché sono, diciamo, quelli che in un certo senso incarnano tutti questi fenomeni. Quindi è come leggere la commedia in versione Burinazza, è questa qui. No? Quindi, attenzione, non è che non si parli male della finanza, si parla male della finanza in chiave dantesca. Ecco, Soros è più ricco di un paese africano, che è una asinata di matematica finanziaria, ma non importa, perché c'è tutto il resto. Allora, torniamo un attimo, le borse sono cadute. Allora, subito dopo lo scoppio della guerra sono salite tantissimo, poi sempre meno, ma comunque fino alla fine del 2021. Iniziano il 22 tutte pimpans, poi scoppia la guerra, vanno giù, poi risalgono e poi cadono. Quando è che cadono definitivamente? Quando diventa evidente quello che vi raccontavo prima. E cioè, come dire, si è tirata troppo la storia dei mercati finanziari, anche grazie all'inazione della banca centrale, che non si rendeva conto della catastrofe che stava arrivando. E lì sono venuti giù. Ed è venuto giù il settore che era andato di più su, che è quello della tecnologia. Ma non è che era andato su soltanto per follia, perché per esempio tutti noi col Covid abbiamo visto home working, telefonini, iPad, ordinare la pizza, cioè era tutto un mondo dove vincevano Apple, Microsoft, Amazon. Non so, io ormai compro i libri solo con Amazon, anche perché sono pidocchio e costano la metà. Però, voglio dire, questo però, diciamo, da economisti direi che compro il doppio dei libri per unità di spesa, però è chiaro che sto nascondendo la mia pidocchieria, e così via andando, no? Quindi Facebook, così. Allora si vedeva che c'era un mondo nuovo, era come comprare le automobili all'inizio del Novecento o le lavastoviglie negli anni 50, no, 60, 50 le lavatrici, no?
Si vedeva che,
i frigoriferi, hai ragione, le lavastoviglie sono da anni 60, anche per gente che ha più soldi. No, quello che sto dicendo è che tu vedevi il mondo che cambiava e quindi sei buttato. Questi titoli sono caduti tantissimo, va bene, e adesso hanno delle quotazioni non dissimili da quelle dei giganti non tecnologici, e cioè non so, prendete un titolo, so, Microsoft ha perso un 25% e a questo punto la sua valutazione non è diversa da quella di Johnson & Johnson, per dire, no? La differenza è nel tasso di crescita atteso, quindi sono costosi come i giganti che crescono poco, ma dovrebbero crescere molto. Questa è la situazione. Infatti non vi meravigliate che fra un po', quando i prezzi cadranno ancora, ci sarà chi dice, beh, però se costa come Johnson & Johnson e cresce il doppio, forse è il momento di comprare, no? Lì ci sarà tutto il teatrino della finanza su questo e via andando, d'accordo? Questa storia qua mi sembra, penso, sufficiente come inquadramento. Poi entro nel merito tecnico la prossima puntata di tutto quello che vi ho raccontato. Dico un'ultima cosa, sempre Philippon è uno dei miei guru. Allora, Philippon prende, studia dal 1950 a due anni fa la borsa americana e prende le prime cinque società che c'erano per ognuno dei quinquenni, poi vi do tutto. Quindi allora cosa c'era? C'era la General Motors, c'era la General Electric, no? Poi man mano vai avanti, poi c'era la Kodak, che ne so, vai. Fino ad arrivare a quelle di oggi, no? Quindi a Microsoft, Apple, la Rava, la Fava. Prende tutte queste, quinquennio per quinquennio, e studia. Margine operativo lordo, che è il, diciamo, profitto industriale prima degli ammortamenti, degli interessi e delle imposte. D'accordo? Ecco, in percentuale del fatturato. Questo è più o meno simile. Cioè, la Apple non è meglio della Ford di una volta, d'accordo? Dopodiché prendono il profitto netto, quindi al profitto lordo di prima, si tolgono gli ammortamenti, si tolgono gli interessi, si tolgono le imposte, questo è molto più alto. Piriche? Ovvio, si è dimezzato l'imposta, l'IRPEG, e gli interessi si sono, diciamo così, liquefatti, anche se il termine non è elegante, diciamo compressi, d'accordo? Quindi anche a parità di ammortamenti tu paghi la metà delle imposte e, per dire, la metà degli interessi. Quindi l'esplosione degli utili non è un merito di Zuckerberg, ma è un'esogena. E qui è per dire una cosa bellissima, io non posso resistere. Negli anni 90 c'era un signore bravissimo, che era il più bravo analista finanziario, questo era della Morgan Stanley, che viene mandato via dalla Morgan Stanley. Allora si fa, viene mandato via perché ha detto troppo, allora si fa una sua società di consulenza che si chiamava Independent Strategy, di cui ho l'abbonamento, alla quale costava l'ira di Dio, io dovevo mendicare perché me lo pagassero, dove faceva vedere che la grande esplosione degli utili, quelle per cui i grandi dirigenti d'azienda scrivono i libri di memoria, era frutto del dimezzamento delle imposte e del più che dimezzamento dei tassi di interesse. Quindi in realtà il super bonus per i dirigenti massimi doveva andare al ceto politico e alle banche centrali, non a loro, perché sono stati questi due a fare. Allora voi avete capito perché l'hanno cacciato. Questo, infatti si chiamava Independent Strategy, gli ha detto adesso basta, perché qui il bonus ce lo meritiamo. Fine. D'accordo? Quindi andiamo avanti. Margine lordo uguale, margine netto di gran lunga maggiore, frutto della discesa delle imposte, dei tassi, A questo punto poi fai i conti, sempre Philippon, su quanta gente occupi. Evidente che il divario è mostruoso. La General Motors occupava 700.000 persone, Amazon 20.000. D'accordo? Poi calcola, non so come lo faccia sto calcolo, l'impatto sull'economia dell'occupazione di queste qua, e si vede che il moltiplicatore rispetto a quelle grandi del passato è modesto. Quindi queste sono grandi imprese, grazie a loro io compro i libri a metà prezzo, sto al telefonino tutto il giorno, gioco WhatsApp. Però non è che hanno una qualità, diciamo così, un qualcosa di angelico che le vecchie imprese, quelle dell'inquinamento e della puzza, non avessero da un punto di vista strettamente economico. Quindi è giusto innamorarsi del telefonino, però è anche virtualmente sano sapere anche tutte queste cose qua, se no viviamo in un mondo dove ci sono i santi e i peccatori. Finito, ho finito. C'è ancora tempo, sì?
Sì, posso? Sì, sì, no, allora ti faccio qualche domanda, ti faccio
sì,
qualche spunto.
Prima io di passare a Cina e Russia, fai domande.
Sì, allora, la prima domanda è questa, diciamo, ma dal punto, c'è qualche evidenza che dica che cosa, se, diciamo, questo trasferimento di margine, se vuoi, dalla parte interessi e tasse al profitto privato in qualche senso, in qualche modo ha beneficiato lo sviluppo economico o lo ha danneggiato? Cioè, e questo è perché, se vuoi, la domanda grossa è quella, poi alla fine diciamo...
No, questa è la domanda, è la domanda. Sì. E infatti, se ti ricordi, ci sono due punti di vista. Quello del trickle down, di cui avevamo parlato, no? Cioè del colamento, del colamento, no? Sì, del colare, no? Allora, se i ricchi sono più ricchi, ha ragione che pagano meno interessi e meno tasse, nel senso che essendo i proprietari, hanno le azioni delle società che pagano meno interessi e meno tasse, quindi hanno più utili, quindi hanno un reddito maggiore. Il maggiore reddito corrente atteso, siccome i ricchi hanno una maggiore propensione al rischio dei poveri, per il banale motivo che si possono permettere di rischiare, ecco che investirebbero tantissimo, a quel punto l'economia crescerebbe di più, e crescendo l'economia ci sarebbe una maggior domanda di occupazione che farebbe salire i salari, trickle down. Cioè, se i ricchi, era anche un proverbio napoletano, che io mi ricordo che c'era mia nonna era di Procida, però poteva dire anche i proverbi napoletani, che era: se il ricco non va a impazzire, il povero non campa. Ecco, diciamo, la banalità del trickle down lo si può raccontare con un proverbio napoletano. D'accordo? Quindi, più questi diventano ricchi, la qualcosa ha anche un fondamento empirico. Perché, come ci dicevamo la volta scorsa, negli Stati Uniti c'è una quantità di denaro pazzesca che va nelle imprese appena nate. D'accordo? Quindi il problema è un altro ancora, direbbe Philippon. Non è che i ricchi non investono, e che non investono nelle grandi imprese, ma in quelle piccole. Appena le piccole imprese vanno bene, le grandi se le mangiano. E quindi c'è un grado di oligopolio maggiore, tale per cui la crescita dell'economia è minore di quella che altrimenti ci sarebbe. Questa dovrebbe essere la risposta. I keynesiani ritengono invece che il trickle down non ci sia, e si basano sull'evidenza empirica che il tasso di crescita dell'economia si è ridotto man mano che la distribuzione del reddito si divaricava, il che è anche un modo per vedere le statistiche che ti fa comodo, perché la vera spiegazione è quella di Philippon, e cioè questi mettono i soldi in imprese improbabili, alcune delle improbabili diventano efficaci, le efficaci sono comprate, e a quel punto gli oligopoli diventano sempre più forti e hanno la tentazione di investire meno, perché non hanno bisogno di investire molto per avere un ritorno sugli investimenti significativo. Quindi io direi che, mischiando il cinismo microeconomico di Philippon con l'idea del trickle down, ci avviciniamo a una risposta. I keynesiani, da parte loro, invece vorrebbero attenuare gli effetti della diseguaglianza con un maggiore intervento pubblico, però non è tanto il meccanismo interno delle imprese che a loro interessa, ma la redistribuzione del reddito al fine di avere un maggiore consenso politico, perché altrimenti se la tiri troppo diventa pericoloso. Ti ho risposto?
Sì, direi di sì. C'è un altro pezzetto, se vuoi, di tutta questa domanda, che è legato un po' a quel discorso della redistribuzione. Cioè, ora è ovvio che, faccio un esempio molto banale, no? Per prendere il trickle down, cioè è ovvio che se Berlusconi fa un sacco di soldi, paga un sacco di oggettine, no? Quindi effettivamente c'è tutto un'industria
del lusso. E c'è il moltiplicatore delle oggettine, certo.
C'è tutta un'industria del lusso che beneficia di questo, eccetera, no? Quindi proprio molto banalmente, no? Però la domanda dice, sì, vabbè, ma dal punto di vista del paese, della crescita del paese, dal punto di vista della crescita del capitale umano, è più interessante prendergli tramite tasse fare una scuola piuttosto che comprare un set di 40 scarpe nuove di Louis Vuitton, tanto per dire. Ora è molto grezzo e molto banale.
No, non è grezzo per niente, perché qui uno potrebbe dire, attenzione, perché allora i paesi più ricchi sono quelli che hanno investito di più nella conoscenza. Cioè, se uno dice, se la ricchezza fosse, questo ultimamente io ho litigato con tutti quelli che mi capitavano, se la ricchezza fossero le materie prime, no? La Russia è ricca le materie prime, se la ricchezza fosse le materie prime, il paese più ricco al mondo sarebbe il Congo. E com'è che il paese più ricco al mondo è la Svizzera? Vabbè, uno può fare la battuta perché lì ci sono le banche. Se, avendo io lavorato a lungo per una banca svizzera, rispondo no, il sistema finanziario svizzero è il 10% del PIL. Sanno fare anche altre cose, farmaceutica, meccanica, hanno il Politecnico, cioè attenzione. Quindi in realtà la ricchezza è frutto del capitale umano, il termine è orrendo, ma è questo il concetto. Il capitale umano, che è quello che ti consente di usare il capitale fisico, anche perché lo progetta, e così via andando. Quindi sono d'accordo con te. Cioè, ad avere un, come si dice, tira più un Politecnico a Firenze che una coppia di boi.
Grazie per la citazione, su questa citazione ti lascio l'aggancio per il prossimo step. Ok, ora ci hai raccontato come siamo, e raccontaci come eravamo a questo punto.
Sì, salto la parte sulla Russia, la facciamo un'altra volta se capita. Allora, come eravamo? Anche qui è carino avere un'idea storica, perché le idee storiche, sarò di scuola antiquata, ma le idee storiche danno abbastanza il senso delle cose, se non altro della relatività, del caso, queste robe qui. Allora, voi prendete le borse all'inizio del Novecento. Qual era la più grande borsa al mondo? Quella inglese. Seguiva quella statunitense, molto distaccata, che era appena più grossa di quella francese tedesca. Dopodiché c'era la borsa austro-ungarica, perché ci dimentichiamo che una volta c'era l'Austro-Ungheria, perché adesso c'è, cioè, come dire, la più grande cultura del secolo scorso era quella di Vienna, dimenticatevi Orban. Cioè, questi hanno inventato tutto, va bene? Poi, cosa succede? Che c'era anche la borsa dello zar e la borsa cinese. Va da sé, che queste due borse sono scomparse con l'arrivo del comunismo. Quindi, andando avanti nel tempo, la borsa cinese e la borsa russa non ci sono più state, fino, diciamo, agli anni 80-90. Quindi 80-90 anni dopo sono tornate, ma per 80-90 anni, ovviamente, siccome c'era un'economia di piano, le borse non c'erano più. La borsa giapponese era piccolina, barra, inesistente. All'inizio degli anni 80, metà 80, era la più grande borsa del mondo, poi si è sgonfiata. Attualmente la maggiore borsa al mondo è quella statunitense, mentre la borsa inglese era un po' più grande di quella statunitense. La borsa statunitense è 6 volte la seconda borsa, che è il Giappone, d'accordo? Da cui il secolo americano, perché 6 volte di più, la popolazione è 3 volte. Il PIL non è 3 volte. E allora perché? Perché c'è un sistema economico più finanziarizzato. Per esempio, in Europa continentale il sistema economico detto renano è un sistema economico che si finanzia più con le banche e che ha modesti mercati finanziari, modesti, enormi rispetto all'Ottocento, ma modesti rispetto agli Stati Uniti, dove il sistema pensionistico è a ripartizione, mentre negli Stati Uniti è quasi maggioranza ad accumulazione, quindi le pensioni qui sono redistribuite, mentre lì sono accumulate, e piripim piripam. Quindi quello che è successo è che c'è stato ovviamente un capovolgimento. L'Inghilterra vittoriana è stata sostituita dagli Stati Uniti, quelli che hanno perso la guerra si sono prima ridotti, poi rinvigoriti, il Giappone, la Germania no, perché pesa quanto pesava allora, la Francia, nonostante la grandeur, è più o meno sempre nelle stesse posizioni, e poi con la caduta del comunismo in Russia, in Unione Sovietica, scusate, e con diciamo, le riforme di Deng Xiaoping e tutto quello che è successo dopo, sono tornate le borse della Russia e della Cina. E questo è un mutamento. L'altro mutamento.
Ogni tanto ce lo chiederanno, la borsa italiana ovviamente piccolina e non pervenuta.
Piccolina, poi qui ci sono delle polemiche che poi un giorno se volete facciamo, anzi qui è stata una bella polemica politica, che è questa. La borsa italiana è sempre sfigata, intendiamoci, però era un po' più grossa fin tanto che c'erano le imprese elettriche private, le quali distribuivano dei dividendi ricchi perché non c'era concorrenza in una situazione di monopolio, e chi aveva queste azioni aveva la cosiddetta rendita ambrosiana. Queste imprese elettriche, qui tradirò le mie opinioni, queste imprese elettriche, diciamo così, non erano il massimo dell'efficienza, erano il massimo della felicità per chi staccava il dividendo, ma non erano un input dinamico per l'economia italiana. E infatti sono state nazionalizzate. E chi era a favore della nazionalizzazione, a parte il Partito Socialista? La Fiat Cuce. Cioè, il capitalismo alto sapeva benissimo che la vera convenienza era avere un costo dell'energia elettrica più basso. E chi se ne frega della dote ambrosiana? Cioè, noi dobbiamo fare automobili. D'accordo? Bene, questa era, io ero assolutamente convinto di questa teoria della borsa. La borsa italiana muore perché diventa meno grossa, a ragione che la fonte maggiore, diciamo una delle fonti maggiori di ricchezza, viene nazionalizzata per far andare l'industria privata. D'accordo? Io dico questa storia, la racconto a tutti, sempre convinto. Poi incontro il figlio di Valerio, che era il capo dell'industria elettrica privata, che racconto questa storia perché lui mi dice: sono il figlio di Valerio. Io gli ho detto: però perché, sì. Mi voleva scuoiare, perché ovviamente offendevo Papi. Poi mi ha fatto vedere dei documenti dove non era proprio così lineare, perché dice lui che stavano meditando di diciamo così, trasformare e modernizzare l'industria elettrica. Dice lui, cioè, lì. Questo è per dire l'Italia, no? Muore lì, sostanzialmente. Dopodiché rimuore successivamente, perché nella borsa italiana la metà delle imprese quotate sono, diciamo così, public utilities, Enel, Eni, banche e assicurazioni, cioè non c'è una Silicon Valley. Quindi la borsa, allora, se voi andate a studiarvi la dinamica della borsa americana, voi vedete che più titoli tecnologici ci sono negli indici, più gli indici salgono. Cioè il Nasdaq 100 sale più del Nasdaq che ha più titoli, che sale più dello Standard & Poor's, che sale più del Dow Jones, e dipende da quanti titoli tecnologici ha. Quindi le borse salgono se hanno i settori nuovi, che i settori nuovi si rivalutano più dei settori vecchi, banalmente. Quindi la borsa italiana non ha una grande importanza. Però a parte il passaggio fra paesi, quello che è veramente rilevante per la pratica finanziaria, ho detto pratica finanziaria, e i cani, la composizione settoriale. Cioè, come potete immaginare, una volta il settore più importante della borsa erano le ferrovie, non era Apple. Una volta il settore più importante della borsa erano le automobili, la chimica e l'elettricità, non era Amazon. Quindi è il cambiamento completo del settore, come posso dire, vincitore. Però questo cosa ti dice dal punto di vista degli investimenti? Una cosa molto importante è che quando ti dicevano fai il cassettista, cioè compra un titolo e tienilo per 40 anni, ti dicevano un'asinata. Perché se mio nonno avesse comprato un titolo delle ferrovie, io non avrei ereditato nulla. Se mio nonno, è bisnonno le ferrovie, se mio nonno avesse comprato un titolo della, che ne so io, della chimica, non avrei, e se voi andate a guardare nei giornali, i giornali andando a ritroso, voi vedete che i titoli che ci sono, per esempio sulla borsa italiana, ci sono più dei titoli che una volta erano. Quando io ho iniziato a lavorare in borsa, c'era la snia viscosa. Dov'è? No, quindi, siccome cambia tutto, il cassettista ha senso soltanto se sta in un settore che è invariato. Qual è il settore nella borsa che è invariato? Cioè che ceda sempre con la stessa percentuale negli indici? Cioè,
Banca assicurazioni.
perché? Perché prestano i soldi agli altri. Quindi le banche prestavano i soldi alle ferrovie, poi li hanno prestati alla chimica, poi li hanno prestati alle lavastoviglie, poi li hanno prestati ad Apple. Quindi questo pezzo della borsa ha un peso costante. Siccome le borse sono salite anche loro, evidentemente, hanno un peso costante, no? Quindi, cosa succede? È che tu non sai chi vince e chi perde. Certo, a posteriori lo sai sempre, questo è evidente. Nel 1923 tu avresti detto che il peggio dell'inflazione di Weimar si stava, diciamo così, stava andando sotto controllo. Che bene o male, nel bene o nel male, insomma, la storia sarebbe cavata. Il paese al mondo che aveva il maggior grado di istruzione era sicuramente la Germania, e un paese che aveva un livello industriale spaventoso era la Germania. L'ultima cosa che potrei immaginare è che un cretino che intanto avevano arrestato in una birreria, no, perché delirava, un giorno, no, alzi la mano, chi può dire che lui aveva capito che lo scemo arrestato nella birreria poi avrebbe distrutto il suo paese, anche perché poi sono scappati tutti quanti e le università americane sono rinate perché sono scappati dalla Germania alla fine, ma anche sono andati sulla Luna grazie a von Braun, no? E così via andando. Allora, siccome la cosa è imprevedibile, uno cosa fa? Compra gli ETF, che sarebbero delle attività finanziarie che mimano gli indici. Cioè, nell'ETF degli Stati Uniti, invento, ma Amazon è il 3%, tu hai il 3%, diventa il 4, hai il 4, diventa il 2, hai il 2. Cioè, non fai alcun tipo di scelta. Perché? Perché fare le scelte è impossibile, nel senso che devi scommettere di conoscere il futuro. Siccome quelli che fanno scommesse, che sarebbero i gestori attivi, cioè quelli che dicono è meglio Walmart di Apple, non battono gli indici, anche perché, questo ve l'avevo raccontato, credo. No. Allora, venivo contestato perché non battevo gli indici. E questo cliente insultava, dicendo quelli incapaci, così, io ovviamente mi ero offeso. Ora, cosa succede? Che in realtà, io ero andato come l'indice nei miei investimenti in azioni, solo che togliendo ogni anno un 2% di commissioni, dopo 10 anni facevo il 20% in meno. Però io non potevo dire che quel 2% erano le commissioni che prendeva la banca, no? Perché come potevo? Allora, siccome dovevo rispondere io a questo, non potevo dirgli guardi che io sono bravo perché non era il caso. Non potevo dirgli, guardi che i risultati sono questi perché c'è il 2% di commissione. L'unica cosa che potevo dire era una cosa da vile, dicendo io sono sempre stato molto prudente, per cui i mercati sono saliti molto, io molto meno, che era un falso clamoroso, perché io in realtà avevo investimenti rischiosissimi in tecnologia in Giappone. Allora, siccome tu, allora, questi ETF non costa un fico secco, copiarli grazie all'informatica. Per cui costa lo 0,2, 2 rispetto a 0,2. Quindi ogni anno perducchi lo 0,2 rispetto all'indice. Poi lì bisogna vedere se includi dividendo o no, comunque non importa. Mentre con quell'altro, se tu non batti l'indice, fai peggio dell'indice, giusto? E quindi gli ETF, sulla base dell'idea che i mercati non sono battibili, e in più sulla base dell'idea che costa troppo la gestione tradizionale, gli ETF sono esplosi. Ma questo per tornare da capo con il nostro progetto di dire che il mondo è sempre più complicato e ci sono sempre gli effetti collaterali inattesi, sempre, torniamo sempre a Vienna. Cosa succede? Che nell'accademia la borsa serve a allocare il capitale. Quindi la borsa dice sì la Apple,
dove stai andando?
Sì la Apple, nosnia viscosa. Ma nel momento in cui tu con gli indici compri tutto, non fai alcuna scelta. E allora cosa succede? Effetto collaterale negativo. Ah, questa cosa l'ho scritta sul rapporto in Audi degli ultimi anni, tutte le volte finanziato da Lubi e da Intesa. Quindi non è che dico una cosa nelle catacombe. Cosa succede? Succede che la borsa non fa scelte relative immediate, ma la cosa più grave è che se vai bene, vai ancora più bene. Per cui se la Apple invece del 3 diventa 4, diventa 4, poi diventa 8, diventa 8, e tu ti arricchisci sempre di più, non avendo altro merito che l'ETF che segue la dinamica dei pesi delle aziende di borsa. Quindi tu hai una distribuzione del reddito che non dipende dalla, diciamo così, dal contributo marginale, no? E in più una cattiva allocazione delle risorse. Come vedete, non c'è mai nulla di definitivo e di e allora qui capisci, e poi ho finito, perché piacciono le società chiuse, perché nelle società chiuse vivi di certezze. Putin comanda me, che comando mia moglie, che comanda la serva, che comanda il bimbo. Nel nostro mondo la finanza è esemplare, per spiegare, no? Tu non controlli niente, è troppo complicato. Ma non è complicato nel senso di quelli che difendono alla televisione dicendo è complessa la situazione, è complicata nel senso che ci sono tutti questi aspetti. Allora, preferisci la società chiusa perché hai certezze gerarchiche, cioè sotto stanno le donne e i lavoratori diretti e le altre etnie. Nel nostro mondo, dove tutte queste cose si stanno sfaldando, perché sennò non ci sarebbe le LGBT, tutte queste robe qua. Quindi i mercati finanziari sono quello che sono, quello è così, quello è cos'altro, tu non hai nulla a cui aggrapparti. E allora devi fare un salto psicologico, non di poco conto, per dire che questo sistema è meraviglioso. L'ultima cosa, poi ho finito. Vi consiglio vivamente di leggere un signore, che è buffissimo, con i baffetti, così, si chiama Müller, e ovviamente di origine tedesca, insegna in un'università americana, l'Università Cattolica Americana, e lui ha scritto sulla diseguaglianza dei capolavori. E poi vi do tutta la cosa, la bibliografia. Allora, cosa succede? Che i paesi hanno cambiato, cioè gli Stati Uniti sono 6 volte la seconda borsa, mentre erano più piccoli di quella inglese. Le fonti di finanziamento, ve l'ho detto, cioè obbligazioni e banche invece che emissioni di azioni, emissioni nette, cioè azioni emesse meno azioni comprate, uguale zero. E l'ultima cosa sono le istituzioni, qui vado velocissimo. Una volta c'erano i Robert Barons, cioè i baroni ladri. Il nome viene da i baroni che stavano lungo il Reno e taglieggiavano i barcaioli per passare, no? Questi qui erano Rockefeller, erano Carnegie, questi signori qui, va bene, questi erano i famosi, sarebbero diciamo gli oligarchi statunitensi, e questo è all'inizio, fine 800, inizio 900. Poi istituzionalmente il mercato si evolve e vengono fuori le famiglie, cioè il ceto medio diventa ricco, essenzialmente di immobili, ma anche per un po' di azioni. A questo punto entrano in borsa le famiglie che non sono gli oligarchi, quindi oligarchi prima, oligarchi e famiglie dopo. Dopodiché arrivano i fondi comuni. Dopodiché, per tutta una serie di ragioni, alcune le abbiamo analizzate, i fondi comuni diventano talmente enormi che chi è il re della borsa non è Soros, ma sono quelli che gestiscono diciamo così, le grandi istituzioni di investimento, le grandi finanziarie, le grandi banche. Qual è la grande differenza? La grande differenza è che una volta tu minacciavi di vendere la tua quota. Se gli azionisti avessero minacciato di vendere la quota, di non sottoscrivere il capitale, la direzione, che all'epoca era sostanzialmente familiare, avrebbe fatto i conti con l'exit, direbbe Hirschman. Nel momento in cui ci sono questi grandi operatori, questi non riescono a uscire, perché se uscissero distruggerebbero cioè, BlackRock al 5% di Intesa. Ma per BlackRock il 5% di Intesa sarà lo 0, del patrimonio, ma il 5% di una banca come Intesa, che se tu la vendi tutta, viene giù un pezzo di borsa italiana e quindi anche altre partecipazioni che hanno loro. Mi segui? Quindi non possono vendere, perché si farebbero del male. Hanno delle quote minuscole rispetto al patrimonio che gestiscono, ma sufficientemente grossi in ognuna delle azioni, quindi hanno il paradosso di un portafoglio estremamente diversificato, che però è talmente grosso per ogni singola azione che se si mettessero a vendere si rovinerebbero loro, rovinerebbero gli altri. Quindi non c'è più l'exit, ma c'è il voice. E questo è il grande cambiamento del capitalismo delle grandi finanziarie. Cioè con le famiglie proprietarie c'era l'exit. Col capitalismo manageriale, soprattutto col capitalismo degli asset manager, dovresti avere col tempo più voice.
Voi si intendi il scusami?
Contesti la dirigenza, voti a
Ah,
favore, voti contro.
sì,
Sì, voice nel
ok.
senso di Hirschman, sì. Cioè
Ok.
loyalty, exit and voice. Loyalty non riesco a ficcarla in un modello finanziario. Per correttezza dovrei, ma non mi viene. Quindi ho exit e voice. E avrei finito. E questo è l'ultimo grande cambiamento. Va bene? Basta.
Allora, io sto cercando di pensare a una domanda, ma in realtà è che mi hai trasmesso una tale quantità di nozioni che sto cercando di esaminarle tutte. Allora, quello che ci dicono in chat è appunto che vogliono tutti i riferimenti che ci hai detto, e sì, ora poi nei giorni successivi Giorgio me li passa
Sì, ma
e io
secondo me nessun problema.
ve li metto in descrizione, ve li metto in descrizione dei riferimenti. L'articolo di cui abbiamo parlato sia la volta precedente che all'inizio, che ha scritto Giorgio, è sul sito di Libri Oltre, poi vi metto il link in descrizione, ma se andate su Libri Oltre lo trovate tranquillamente. E ecco, sì, cioè, avevi promesso di dire qualcosa delle criptovalute e non hai detto nulla. Questo è.
Allora, io avevo un grandissimo fastidio verso le criptovalute, nel senso che a me parevano la catena di Sant'Antonio. Come funziona? Allora, puoi dire catena di Sant'Antonio, che sarebbe il modo burino di parlare di questa cosa. Poi c'è anche il modo raffinato, che è lo schema Ponzi. Però le catene di Sant'Antonio e lo schema Ponzi non differiscono. E cioè, io raccolgo denaro che distribuisco a quelli che entrano. Questa è la catena di Sant'Antonio, lo schema Ponzi. E anche Madoff faceva così. Se voi guardavate, io all'epoca ero ancora in finanza, non ero come adesso che discetto e faccio così, allora lavoravo. Però cosa succedeva? Che noi vedevamo questo andamento del fondo di Madoff, che faceva sempre così. C'erano le crisi, non faceva così, e andava sempre su, sempre su, sempre su. Mentre noi facevamo così. Ma come faceva? E chi è? Perché poi andavi tutti a dire: ma cosa avrà mai saputo? Cioè il bagnino? Ma che cazzo è possibile? Nel senso, nulla contro i bagnini, però noi ci sentivamo offesi. No, noi che abbiamo studiato così tanto, e come ci permetti, sto qui, no? Della serie cosa ho studiato a fare, no? Che se andavo a Rimini pure cuccavo, no? E poi si è scoperto che questo signore raccoglieva i soldi dei clienti e li distribuiva ai clienti esistenti come guadagno. Finché raccoglieva, riusciva a far guadagnare delle cifre folli. Il meccanismo era questo: lui era riuscito a derubare un sacco di denaro alla comunità ebraica americana, cioè i ricchi della comunità ebraica. E allora io avevo proposto un articolo a un giornale dicendo: così la finiamo con questa storia degli ebrei avidi e ladri, perché se un ebreo come Madoff ruba agli altri ebrei, crolla una leggenda antisemita. Ero di parte nel
Mettere
tentativo di.
cerchi, cerchi.
Non me l'hanno mai pubblicata per paura che dicessero: ecco, no. In realtà era carina come storia, perché questo qui derubava, cosa, come si chiama? Spielberg era uno dei derubati, no? Spielberg ha fatto tutto, no? E così via. A me sembrava una storia meravigliosa, non me l'ha presa sul serio nessuno. Allora, per tornare indietro. Questo è un meccanismo. Un meccanismo analogo si dovrebbe manifestare col Bitcoin. Perché? Siccome la quantità di Bitcoin emettibile è data, man mano che lo comperi, questo sale di prezzo perché non c'è una variazione dell'offerta, una variazione di quantità, perché la quantità è data. Di conseguenza, più lo compri, più il prezzo sale. A questo punto, chi è entrato prima guadagna, e chi è entrato per ultimo deve sperare che ci sia qualcun altro che comperi dopo. Questa è la mia idea su Bitcoin. Poi cosa succede? Che il Bitcoin funziona, non ho mai capito dove è nato, perché è nato, chi è che lo sono inventato, c'è l'algoritmo, ok, vabbè, e allora, no? E queste robe qua, cioè cose che io non avrei mai accettato se uno mi avesse detto: il prezzo delle generali ha un algoritmo. Tu sei scemo che mi compro le generali che hanno un algoritmo, io voglio vedere il bilancio, no? Allora, questo era questo mondo. Questo mondo, da un certo momento in poi, è esploso. C'è una correlazione altissima fra andamento del Bitcoin in ascesa e andamento in ascesa non dei mercati finanziari, ma del settore tecnologico. A questo punto sono passato dalla catena di Sant'Antonio e schema Ponzi ha un ragionamento, diciamo, che lo so perché l'altra volta uno di quelli che ci ascoltano ha detto una cattiveria che io condivido, e cioè che io, come dire, non capisco la finanza, siccome sono un baby boomer, non capisco la finanza moderna. Perché c'è stata questa ascesa legata? Perché tutto il mondo delle scommesse, dei micro investitori che mettono pochi soldi sperando, come con Gratta e Vinci, metti pochi soldi sperando di avere dei grandi guadagni, da cui diciamo così, la piattaforma più famosa e più popolare, che si chiama Robinhood, mica per caso, e diciamo così, la rivolta del popolo contro la Goldman Sachs. Si rivolta al popolo che ha la sua piattaforma. Faccio notare che è quasi finita a zero il valore di questa piattaforma negli ultimi tempi, no? Quindi è stato un fenomeno, diciamo così, speculativo. Il termine è brutto, ma rende l'idea. Ora, qual è la differenza fra la speculazione nel caso della tecnologia e la speculazione nel caso del Bitcoin? La speculazione nel caso della tecnologia fa arrivare i soldi alle società tecnologiche, di cui la maggior parte fallisce, ma quelle che restano poi ti cambiano la vita. Apple, no? Cioè, erano 100, sono fallite 99, ma l'ultima che è rimasta mi ha dato il telefonino, l'iPad. Quindi sono soldi, diciamo, fecondi, diciamola così. Nel caso del Bitcoin, tu non finanzi nessuno. Cioè, tu finanzi quello che l'ha comprato prima, ma non è che questo investe in qualcosa, no? Quindi è sterile. Cioè, il meccanismo speculativo, in questo senso mi piace la borsa dei baby boomers, il meccanismo speculativo mio finanzia. Questo meccanismo non finanzia niente. Dopodiché, quello che ha comprato le Apple perché era amico di Steve Jobs è diventato ricco e il primo che ha comprato il Bitcoin è diventato ricco, questo sì, ma la funzione sociale è completamente diversa. Quindi è un meccanismo speculativo senza funzione sociale.
Ok, sounds good. Molto bene.
E che sarà bene.
Sì, questi dei Bitcoin è gente che si scalda facilmente, ma non ti preoccupare, non ci sono, non ci sono problemi. Bene, io direi che la puntata è stata, per me è stata assolutamente favolosa. Abbiamo fatto dei punti molto interessanti e questa però è la prima parte, diciamo, è, pur essendo la seconda puntata, è una prima parte, perché ora ci devi raccontare poi la seconda parte, e qui andiamo un po' a vedere altri punti sempre di come siamo arrivati qui, e quindi e ci vediamo quindi fra un paio di settimane sempre per parlare. Quindi solita raccomandazione, mi raccomando, la puntata vi è sicuramente, siccome la puntata vi è sicuramente piaciuta, mettete like, mettete, ricondividete il link e ci vediamo fra un paio di settimane sempre con Giorgio Alfaras, e possiamo salutare, cioè, e chiudiamo qui. Ciao a tutti,
ciao,
e alla
ciao,
prossima,
ciao.
Grazie.